Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Minneapolis, negli Stati Uniti, i cittadini incrociano le braccia per lo sciopero generale indetto contro l'ICE e a sostegno della comunità somala presa di mira dai federali. A Roma, intanto, è ennesima polemica politica dopo l'invito della Lega a una serie di organizzazioni di estrema destra che stamattina avrebbero dovuto tenere a Montecitorio una conferenza stampa per presentare la raccolta firme con cui arrivare a proporre una legge sulla rimigrazione. Le opposizioni hanno impedito che l'iniziativa avesse luogo e hanno occupato l'aula delle conferenze. Abbiamo difeso la dignità delle istituzioni, dicono dal centro-sinistra. Non si può limitare la libertà di parola, replica la Lega. Il PIL sale dello 0,7% nel 2025 e supera le aspettative del governo, ma parallelamente crescono gli inattivi. La crisi industriale coinvolge anche colossi come l'ex Ilva, che potrebbe essere ceduta a Flex Group. Nel frattempo i magistrati vietano ai giornalisti di portare in tribunale le telecamere con cui registrare le udienze relative al processo sui ritardi nei soccorsi che hanno portato al naufragio di Cutro, mentre a Melbourne a inabissarsi sono le speranze di Jannik Sinner. L'azzurro si fa sorprendere da Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026 e viene così eliminato. Non potrà dunque difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 30 gennaio 2026. Partiamo dagli Stati Uniti perché a Minneapolis è sciopero generale contro l'ICE. In città in queste ore scuole, uffici e negozi sono chiusi per protestare contro le violenze degli agenti anti-immigrazione e per ricordare Reni Good e Alex Pretty, i due cittadini uccisi dai federali nelle settimane scorse. Nei giorni passati Donald Trump ha annunciato una parziale de-escalation a Minneapolis, ma sono in pochi a credere che il presidente abbia davvero cambiato i suoi piani. Dal Minnesota, appelli per una serrata nazionale sono stati lanciati anche al resto del paese. Da New York a Los Angeles sono decine le città americane che hanno risposto alla chiamata. L'epicentro è però, appunto, Minneapolis. Quello di oggi è il secondo sciopero in una settimana. In città abbiamo raggiunto al telefono il giornalista freelance Cristiano Valli. Questa è la sua testimonianza.
Sì, uno sciopero generale in corso da qualche ora, i primi a riversarsi nelle strade, studenti e insegnanti all'apertura delle scuole questa mattina, poco dopo le 8 locali, qualche minuto fa si sono fermati i lavoratori all'aeroporto. Non c'è un vero e proprio corteo, qui si sciopera con la modalità del walkout, si va al lavoro, poi a un orario concordato si esce tutti assieme, c'è chi picchetta gli ingressi e blocca le strade, chi verrà più tardi qui dove mi trovo al momento al centro congressi per i comizi finali e per cercare riparo dal freddo che anche oggi è brutale. I megaschermi propongono in diretta la partecipazione allo sciopero nelle altre città degli Stati Uniti, le immagini da Kansas City, New York, Los Angeles e Portland sono state accolte con numerosi applausi. Impossibile al momento parlare di numeri, la prima impressione è di una partecipazione superiore a quella di settimana scorsa. 50.000 persone in piazza con temperature proibitive, ma la questione dei numeri è secondaria. Si tratta del secondo sciopero generale in una settimana, il primo nazionale convocato dal 1946 negli Stati Uniti. Quale che sia la partecipazione è estremamente significativo. Partecipando in moltissimi oggi rischiano il posto di lavoro. Non è un caso che sia i media che la politica parlino non di sciopero ma di generica protesta. Si vuole che il dibattito e l'eventuale scontro rimangano nelle sedi tradizionali. È una protesta di cittadini, non di militanti. Oggi in strada ci sono i sindacati, le associazioni di insegnanti genitori, le comunità religiose. Minneapolis è una città che ha visto all'improvviso calare l'esercito nelle proprie strade, andare porta a porta ad arrestare persone che fanno parte della comunità da generazioni. Lo slogan più gridato questa mattina è «We are Minnesota, we care for our neighbors», «Ci prendiamo cura dei nostri vicini».
E una manifestazione contro l'ICE si terrà anche a Milano. Domani pomeriggio la società civile milanese si ritroverà in piazza 25 aprile per protestare contro la presenza degli agenti federali ai Giochi Olimpici. Una divisione di intelligence della polizia americana si occuperà infatti della sicurezza della delegazione americana nel momento del suo arrivo in Italia. Veniamo adesso alla politica interna, perché oggi alla Camera dei Deputati era prevista una conferenza stampa di una serie di gruppi fascisti e nazifascisti invitati dalla Lega. Veneto Fronte Skinheads, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Brescia e Bresciani hanno deciso di raccogliere le firme per una legge sulla rimigrazione e per la Lega non ci sarebbe stato nulla di male se ne avessero parlato alla Camera. La conferenza è saltata perché le opposizioni hanno occupato l'aula. Anna Bredice, la corrispondente da Roma, ha intervistato Laura Boldrini, presente al momento del blitz. Questo è quello che ha detto al microfono della nostra corrispondente.
questa è una conferenza stampa oltraggiosa, potevano farlo ovunque, l'hanno voluta fare invece nell'intento, nella loro intenzione, nella istituzione parlamentare, e questo non è possibile, perché sarebbe uno sfregio, perché la nostra Costituzione è antifascista e la nostra Repubblica è antifascista. Dunque portare skinheads e fascisti dichiarati qua dentro è qualcosa che abbiamo pensato che non potesse essere consentito.
Attraverso poi un deputato della Lega.
Sì, certamente, perché la sala stampa viene data ai deputati e alle deputate che ne fanno richiesta. Nonostante le pressioni del presidente Fontana verso questo soggetto del suo partito, lui ha insistito per motivi tutti interni alla Lega. Si può, per motivi tutti interni alla Lega, fare questo sfregio alla Repubblica e al Parlamento? La risposta è no.
Dopo l'occupazione della sala conferenze, il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ha cancellato l'appuntamento che era stato organizzato dai rappresentanti del suo partito. Senza dubbio hanno pesato divisioni e rivalità all'interno della Lega, ma la cosa grave è che soggetti apertamente fascisti, se non nazisti, stanno per entrare in Parlamento sponsorizzati da un partito di governo, in una deriva a destra sempre più netta. Un clima politico che non è solo italiano, ma che si respira in tutta Europa, alimentato anche dalla destra trumpiana. È stato il vicepresidente statunitense J.D. Vance, nella sua prima visita oltreoceano, infatti, a sollecitare una svolta a destra, e questa mattina uno degli ideologi di Trump, Steve Bannon, in un'intervista ha scaricato Giorgia Meloni, considerata da lui una sorta di traditrice. Luigi Ambrosio.
Meloni non è la sola leader della destra sovranista europea fatta fuori da Steve Bannon. L'ideologo del trumpismo prima di lei aveva scaricato il francese Jordan Bardella. Con Giorgia Meloni ci è andato pesante. Era fantastica, ma è diventata una globalista totale, non la prendo più seriamente, nessuno negli USA lo fa. Eppure Meloni si è autoproclamata pontiera tra Unione Europea e Stati Uniti, è convinta di essere la migliore amica di Trump in Europa e ha lavorato tantissimo per assecondarlo, sui dazi, sulla Groenlandia, sull'Ucraina. Bannon non dice se abbia un nuovo punto di riferimento in Italia, però rilancia il progetto di aprire un centro di formazione per politici di estrema destra nel nostro paese e parla in un momento in cui in quel mondo c'è fermento. I progetti del partito autonomo di Vannacci. Salvini, che si dà un profilo sempre più estremista, ricevendo al ministero il leader fascista inglese Tommy Robinson. Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto, Fronte Skinheads, che raccolgono le firme per una legge sulla remigrazione e vengono invitati in Parlamento dalla Lega. Bannon rappresenta la voce di chi negli Stati Uniti non nasconde il progetto di distruggere l'Unione Europea e di trasformare il vecchio continente in una somma di stati senza reale potere, guidati dall'estrema destra, al servizio dell'America trumpiana e sottomessi all'influenza russa. Nel frattempo si soffia sul fuoco a favore della destabilizzazione.
Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha usato ancora parole aggressive nei confronti dei sostenitori del no al referendum sulla riforma della magistratura che si terrà a fine marzo. Ritengo blasfemo sostenere che la riforma tenda a minare il principio di indipendenza e autonomia delle toghe, ha attaccato il ministro. Mi spiace che sia stato usato il termine blasfemo, che io userei per manifestazioni e situazioni differenti da questa, ha replicato a sua volta il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi. Nordio ha poi affermato anche che una eventuale vittoria del no non farebbe dimettere il governo. Resteremo al nostro posto, ha detto. Una politicizzazione del referendum è quello che Giorgia Meloni non vuole, per evitare che il voto diventi un sì o un no al suo esecutivo. Nel frattempo, altra frenata dell'occupazione a dicembre. Per il secondo mese consecutivo calano occupati e disoccupati, crescono parallelamente gli inattivi. Aumenta la cassa integrazione nell'industria. Per il governo, sorpresa positiva dal PIL, cresciuto nel 2025 oltre le stime. Il punto nel servizio di Massimo Alberti.
Il dato provvisorio di Istat sul PIL del 2025 vede una crescita dello 0,7%, superiore alle stime di 0,5% del governo. È l'unico elemento positivo derivato da piccoli recuperi di domanda interna che sembrano tutt'altro che solidi in una linea di crescita che dopo il rimbalzo post-Covid resta sostanzialmente piatta. Se l'anno si chiude con una modesta inversione di tendenza sul PIL, infatti per il secondo mese di seguito calano occupati e disoccupati e crescono gli inattivi, indice di un mercato del lavoro che al di là del dato quantitativo su cui tanto si è ragionato resta debole. Occupati meno 20.000, disoccupati meno 15.000, il tasso di disoccupati ha toccato un nuovo minimo storico, ma tutti riassorbiti dagli inattivi, cioè coloro che non hanno un'occupazione ed hanno smesso di cercarla, cresciuti di 31.000. In sostanza calano i disoccupati, non perché trovino un lavoro, ma perché smettono di cercarlo. Si vede un dato preoccupante: la prima fascia anagrafica di ingresso nel lavoro aumenta occupati e disoccupati, che poi però smettono di cercare. Le debolezze restano quelle strutturali, l'occupazione di giovani e donne. Nel confronto sull'anno il numero di occupati resta comunque inattivo, per quanto più lento, ma la crescita è quasi tutta negli over 50. La vita lavorativa aumenta per le possibilità sempre più ridotte di uscita anticipata. I salari reali intanto restano ben al di sotto di 5 anni fa, mentre a dicembre le ore di cassa integrazione nell'industria aumentano di oltre il 30% rispetto a dicembre del 2025.
L'ex Ilva di Taranto in mano a un fondo finanziario. Il Ministero delle Imprese ha dato mandato ai commissari di negoziare la cessione a Flux Group, senza escludere altri partner industriali, possibilmente italiani. Non è chiaro invece se e quale ruolo avrà lo Stato. Flux nei giorni scorsi ha voluto rassicurare sullo sviluppo e i livelli occupazionali. Meno fiduciosi sono invece i sindacati. Inaccettabile una trattativa alle spalle dei lavoratori con un fondo speculativo, ha reagito la FIOM. È stata invece respinta la richiesta delle parti civili di consentire ai giornalisti di registrare le udienze nel processo sui ritardi nei soccorsi che hanno portato al naufragio di Cutro. Dopo il rinvio della scorsa settimana, nelle scorse ore si è tenuta la prima udienza del procedimento sul naufragio, che circa 3 anni fa causò la morte di 94 persone. Le parti civili ammesse sono 86. I loro avvocati hanno chiesto che in aula a testimoniare vengano anche i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. Ci spostiamo invece adesso a Padova, perché due rose rosse sono state legate con dei nastri rossi alla cancellata del carcere di via Due Palazzi, un'azione simbolica realizzata dal coordinamento delle associazioni di volontari che operano nella struttura dopo i due suicidi in appena 3 giorni. Un 36enne italiano, di cui non sono state rese note le generalità, si è tolto la vita la notte scorsa. L'altro ieri invece a suicidarsi era stato un 73enne detenuto di lungo corso che si è impiccato poche ore prima del trasferimento in un'altra struttura carceraria. Abbiamo allora raggiunto al telefono Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, che è il mensile realizzato dai detenuti del penitenziario di Padova.
Stamattina abbiamo parlato di questo secondo suicidio anche perché le persone in redazione erano molto colpite, molti lo conoscevano. A me la cosa che colpisce sempre è che non ci sia la minima trasparenza, cioè quando succede qualcosa del genere io ho sentito nascondere, minimizzare, non dire. Invece bisogna avere il coraggio di guardarsi in faccia e dire perché, proviamo a capire che cosa è passato nella testa di questa persona e se abbiamo fatto abbastanza, perché bisogna sempre chiederselo, io credo, lo devono fare le istituzioni, lo dobbiamo fare noi, lo devono fare anche i suoi compagni, chiedersi se abbiamo fatto abbastanza, perché secondo me questo è un punto di partenza fondamentale, avere il coraggio di dire forse no, forse dovevamo fare di più, forse questo ragazzo, cioè per esempio i ragazzi giovani adesso sono in una sofferenza enorme, molto più, io lo vedo molto più che in passato, perché in passato trovavi in carcere persone che avevano commesso reati, erano consapevoli, sapevano del rischio anche di finire in carcere. Adesso sempre più spesso trovi persone che ci sono finite così, non sanno nemmeno loro perché, e con una fragilità, una difficoltà di vivere proprio forte, un disagio, la droga, la mancanza di prospettive, la mancanza di speranza.
Donald Trump ha scelto il nuovo capo della Banca Centrale Americana, si chiama Kevin Warsh, economista di alto livello, ma soprattutto fortemente contro il governatore uscente Jerome Powell. Non è scontato sia però così malleabile come vorrebbe il capo della Casa Bianca. Sentiamo allora che cosa ne pensa il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Il ritorno dei neocon con la nomina di Kevin Warsh alla guida della Fed. Donald Trump lancia un segnale al vecchio partito repubblicano con un profilo molto neoconservatore, molto rispettabile dal punto di vista scientifico, con una carriera universitaria e un passato nel board della Fed. Ma non è detto che Kevin Warsh si possa essere poi alla fine quel presidente che Donald Trump voleva. Non è sicuramente un burattino che si può muovere, a cui si può ordinare di abbassare i tassi di interesse. In passato è stato un falco contro l'inflazione e potrebbe trasformarsi, come è già stato per Powell, in un nemico giurato delle scelte dell'amministrazione Trump. Ma d'altra parte, nella nomina alla guida della Fed, Trump deve fare i conti con alcuni dei principali suoi elettori che non necessariamente condividono le sue posizioni in politica economica e soprattutto non sembrano condizionati dalle scelte originate in particolare dalle politiche e dalle scelte di investimento degli hedge fund, che in questo momento governano metà dell'amministrazione che guida appunto la Casa Bianca.
E chiudiamo con lo sport, che ci porta direttamente a Melbourne. A sorpresa, la finale degli Australian Open 2026 avrà infatti per protagonisti Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il serbo ha giocato una partita strepitosa contro Jannik Sinner, dato per favorito dai pronostici della vigilia. L'azzurro si è arreso dopo 5 set, proprio come accaduto ad Alexander Zverev nell'altra semifinale, quella che ha visto vincitore appunto Carlos Alcaraz. Nel match tra il tedesco e lo spagnolo non sono mancate le polemiche, sollevate dal tennista numero 3 al mondo dopo la concessione del medical timeout in favore dell'avversario, che seppur dolorante per il malore accusato ha poi lottato fino ad approdare in finale. Prima di salutarvi ancora lo sport con le ultime della Serie A, perché aprono la 23esima giornata di campionato Lazio e Genova. Il risultato è di 3-2 per i biancocelesti. Domani alle 15 Pisa-Sassuolo, alle 18 Napoli-Fiorentina, alle 20.45 Cagliari-Verona. Il primo pomeriggio sorteggiati invece i play-off di Champions ed Europa League. L'Inter affronterà i norvegesi del Bodo Klimt, la Juventus se la vedrà con il Galatasaray. Ad aspettare l'Atalanta ci sarà il Borussia Dortmund, mentre il Bologna, a cui è sfuggito l'ultimo posto utile per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, scenderà in campo contro il Brann. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.